Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Italo Calvino e Alessandro Manzoni sono stati celebrati quest'anno per i loro anni centenari, quello della nascita per Calvino e quello della morte per Manzoni. Ne abbiamo parlato, ma vorremmo aggiungere ancora qualcosa. Abbiamo sentito allora ad Olivio Capece, maestro nazionale di scacchi, giornalista e scrittore, sulla passione di Calvino per questo gioco. Ecco che cosa ci ha detto. Dottor Capece, ci si potrebbe anche non sorprendere di questa notizia. In fondo la scrittura di Calvino potrebbe essere paragonata a una partita a scacchi?
Sì, è una cosa possibile, anche se in realtà Calvino sapeva giocare e giocava a scacchi. Questo è stato ufficialmente appurato, anche perché abbiamo una testimonianza in tal senso di uno spagnolo, Ferdinando Arrabal, un attore, un regista molto noto, ispano-francese, cioè nel senso spagnolo di origine, ma poi trasferitosi in Francia, e che appunto ebbe molti contatti con Calvino quando Calvino risiedette a Parigi, furono per circa una dozzina d'anni, e giocavano molto spesso a scacchi, tanto che Calvino scrisse su di lui un pezzo in cui ne parla e racconta tutto. Comunque Calvino era un appassionato, si sa anche che quando andava in giro per il mondo, cosa che gli è successo, giocava spesso a scacchi. Si dice, ma qui purtroppo non abbiamo nessuna conferma ufficiale, che addirittura quando era a Cuba abbia giocato con Che Guevara, che come tutti sa, che si sa che pure era un appassionato giocatore, giocava spessissimo con Fidel Castro, eccetera. Sono peccato non avere una conferma ufficiale. E poi lui ne parla nei suoi libri, in particolare nelle città invisibili, anche se dal punto di vista, come dire, tecnico, dobbiamo notare una cosa, che quando lui dice che Kublai Khan giocava a scacchi con Marco Polo, no? Cosa possibilissima, perché che Marco Polo sapesse giocare a scacchi è quasi sicuro, perché quando Marco Polo aveva poco meno di 40 anni, a Venezia venne messo un editto per cui venivano vietati praticamente tutti i giochi tranne proprio esclusivamente gli scacchi, che erano considerati leciti per le loro qualità scientifiche, matematiche, eccetera, no? Kublai Khan anche giocava sicuramente a scacchi, però, e qui è il busillis, Kublai Khan giocava a scacchi cinesi, che sono molto diversi dagli scacchi, chiamiamoli occidentali per intendersi. Ci sono dei pezzi diversi, tipo il cannone, che è un pezzo che da noi in Occidente non esiste. Il re è circondato da due regine, diciamo, per intendersi, e aveva un ristretto campo d'azione, una specie di rettangolo alla base della scacchiera. E quindi quando Calvino descrive gli scacchi, lui descrive gli scacchi occidentali, ma probabilmente o non sapeva o non gli è venuto in mente che in realtà né Kublai Khan con Marco Polo giocavano sia scacchi ma scacchi cinesi. Quindi lui descrive dei pezzi che negli scacchi cinesi non ci sono, e non ne descrive altri che invece avrebbero forse, sicuramente se li avesse conosciuti, certo, gli avrebbero dato spunto per qualcosa di interessante e di notevole. No, e tranne questo, che è un dettaglio, diciamo, no? Quando lui fa questi pezzi, questo pezzo sugli scacchi, che troviamo nelle città invisibili, quasi un intero capitolo, molti hanno definito questo testo addirittura un testo di alta poesia, no? Per come lui per come lui descrive, eccetera, no? Ecco, per cui da quel punto di vista. E l'altra cosa divertente, interessante, è che c'è questa mostra a Roma, alle Scuderie del Quirinale, no? Mi sembra, e stranamente, mentre nessuno parla di Calvino scacchista, in questa mostra hanno esposto gli scacchi di Enrico Bai, che è stato appunto un famoso artista, aveva fatto questi scacchi molto particolari, tutti per uno diverso dall'altro, perché Calvino aveva conosciuto Enrico Bai, aveva scritto anche molte cose su lui, e sicuramente non so, ma si presume anche lì che abbiano giocato a scacchi entrambi, no? Però per dimostrare la passione scacchistica di Calvino, gli organizzatori della mostra romana hanno esposto le scacchiere di Enrico Bai, dato che era sicuro che i due si fossero conosciuti, ed era altrettanto sicuro che Calvino avesse conosciuto, visto gli scacchi ideati, costruiti da Bai.
Senta, che cosa lo affascina? Da cosa viene affascinato Calvino dal punto di vista del gioco degli scacchi? Oltre ovviamente tutto quello che è questo gioco, come diceva lei prima, matematico, scientifico, anche una scuola di vita, insomma. Ecco, qual era l'interesse particolare che lui aveva?
Più che un interesse, lui dice che il Grand Can utilizzava i pezzi per avere un'idea per avere l'idea del suo impero, delle varie città, no? Per cui lui diceva, quando, non so, il salto del cavallo gli ricordava determinate cose del suo impero, cioè secondo Calvino il Gran Can riusciva a conoscere, a sapere tutti i segreti, chiamiamoli così, del suo immenso impero, al di là di quello che Marco Polo diceva, ma proprio vivendolo in questa partita a scacchi, no? Per cui il tracciato fatto dai pezzi, il movimento e così via, secondo appunto Calvino, riusciva a gli dava un'idea, no? Era un sistema talmente armonioso, ecco, la partita a scacchi, no? Il movimento di pezzi, eccetera, che gli dava questa idea di come era il suo. Ovviamente è così, è un'idea teorica, no? Però appunto è stata tanto utilizzata. Dice, cosa faceva il Gran Can per capire come aveva fatto il suo impero, quante città c'erano, come funzionavano e così via? Dice, beh, con gli scacchi poteva avere quest'idea. Non so se fino a che punto è facile, però insomma è divertente come Calvino l'abbia interpretata. Ecco.
Senta, per chiudere, Calvino comunque diventa padrone di questo gioco, sa giocare bene, anche se non partecipa, come lei ha detto, a tornei o altro, ma se ne fa, direi, una forma di cultura anche in questo senso.
Sì, certo, si può dire che lui fosse quello che gli scacchisti agonisti definiscono un buon dilettante, cioè una persona che non fa gare e tornei, ma che gioca volentieri con gli amici, con i conoscenti, no? Magari si arrabbia anche se perde, una cosa del tutto normale, anche se, come ribadisco, però gli piaceva giocare, ecco. E infatti sappiamo, come dicevo prima, che quando andava in giro per il mondo, appena poteva, faceva una partita, e quindi giocava con tutti, tutti quelli che conosceva, purché questi sapessero giocare a scacchi, per cui si è appassionato al gioco, ma tanto per cambiare, è una cosa che è rimasta nei vari resoconti su Calvino, nelle biografie, eccetera, è rimasta molto 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 a parte, e se ne parla veramente molto 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 poco, anche se ci sono proprio le testimonianze scritte, purtroppo, certo. Questo è un difetto, diciamo, dei giornalisti, di coloro che fanno i resoconti, eccetera, che fanno gli scacchi, sì, vabbè. E invece era un argomento, diciamo, per Calvino, cioè, sarebbe stato bello conoscerlo e chiederglielo, ma doveva essere una cosa abbastanza sentita, abbastanza piuttosto importante, insomma.
Certo. Ad Olivio Capecce la ringraziamo molto di quello che ci ha svelato a proposito di Calvino e gli scacchi, e buon lavoro.
Grazie, grazie mille, alla prossima occasione.
Termina qui la prima parte di Non Solo Cultura, lasciamo spazio alla regia e noi ci risentiamo fra poco. Per Manzoni vogliamo proporvi invece un piccolo libretto di Matteo Bianchi, libraio e giornalista, edito da Oligo. Il titolo è Contemporaneo, Alessandro Manzoni e la parola in controluce. Manzoni è uno dei padri della nostra letteratura ed è infatti incredibilmente contemporaneo. Ne abbiamo parlato con l'autore. Matteo Bianchi, senta, vorrei riprendere per iniziare una citazione dal suo libro, una citazione di Calvino che diceva sui Promessi Sposi non hanno mai finito di dire quello che hanno da dire. Dunque un capolavoro questo di Manzoni che riesce a confrontarsi in ogni tempo con ogni avvenimento?
Esattamente. Esattamente, ricalco la sua domanda, in ogni tempo con ogni avvenimento, questa la portata dei, non solo dei capolavori, ma di quelli che definiamo i classici, ovvero i pilastri fondamentali della nostra formazione letteraria. Ecco, scorrendo brevemente l'indice di questo libretto facilmente maneggiabile e anche trasportabile che ho pubblicato grazie ad Origo Editore, si nota subito, al di là dei primi capitoletti introduttivi, si nota subito comunque questo tentativo di filtrare, di rileggere, di reinterpretare il contemporaneo attraverso un autore datato, o che ha subito una datazione impietosa a causa anche di certi iter scolastici, o comunque dell'applicazione di certi iter scolastici, perché poi non si può, è giusto affrontare sui banchi di scuola, è giusto e doveroso affrontare Manzoni come anche altri che spesso a mio avviso non vengono approfonditi adeguatamente. Basti pensare a Leopardi, per citarne un altro,
certo.
Ma appunto subisce l'applicazione di certi iter scolastici e quindi la datazione pesa di più, ma non è assolutamente un romanzo obsoleto. Ecco, questo è fondamentale, è sempre fondamentale sottolinearlo. Perciò, dopo aver introdotto brevemente la vita e quindi l'evoluzione intellettuale di Alessandro Manzoni attraverso le frequentazioni, le pubblicazioni e le influenze letterarie, ma soprattutto sociali e religiose, sociali e religiose, quindi anche il rapporto con il credo e come questo cattolicesimo velato di cupo giansenismo pesi nella provvidenza manzoniana, appunto, dei Promessi Sposi, sono passato a un'attualità, chiamiamola trasversale. Infatti c'è la questione della lingua, che paradossalmente per certi versi può tornare utile anche oggi, con le influenze, o meglio con le ansie che l'italiano sta incontrando, con le difficoltà che l'italiano sta incontrando e quindi con il conseguente impoverimento dettato da una lingua commerciale e mediatica che viaggia attraverso gli schermi, e quindi la questione della lingua è necessaria sempre per capire la temperì di un momento storico. Dopodiché ci sono altre sfumature,
certo, sì.
La questione appunto della democrazia, e quindi sostenere un tessuto democratico, meglio credere di sostenere un tessuto democratico in virtù della giustizia sociale, che è sempre un'eredità religiosa, morale, che impugna Manzoni, ma che in un certo fare borghese, su cui anche lei sicuramente sarà d'accordo, ma che in un certo fare borghese nei secoli si è ridotta a un'apparenza ipocrita, per poi appunto scendere nei fatti dell'ultimo quinquennio, tra tutti il Covid, quindi la pandemia, e quindi ecco la peste manzoniana come elemento squadernante, stravolgente, c'era quell'elemento appunto estremamente, terribilmente democratico, che colpiva trasversalmente chiunque, da Don Rodrigo al Renzo di turno, senza sconti, ma che allo stesso tempo faceva sì che i personaggi manzoniani camminassero sempre con questo senso, avanzassero sempre con questo senso di precarietà e di fatalità dietro l'angolo.
Certo. Senta, comunque una scrittura con la quale Manzoni si confronta sempre a partire dalle sue primissime opere, e ne fa un linguaggio proiettato nel futuro.
Esattamente, basti pensare all'evoluzione linguistica che ha avuto il capolavoro. Io adesso mi sono rifatto anche a delle deduzioni, a delle lezioni, pensavo alla lezione di Seriani, di Luca Seriani, oltretutto scomparso di recente, ma anche alle deduzioni più trancianti di Umberto Eco. Comunque il Manzoni passa, cioè i Promessi Sposi passano attraverso varie edizioni. La prima, che non ha titolo ed è designata come Fermo e Lucia, cioè dai nomi attribuiti ai suoi protagonisti, via via le due successive. E ricordiamo che dalla prima avanza una lingua che Manzoni si sforzava di rivitalizzare, ma senza esserne soddisfatto. Quindi sin da principio c'è questo confronto con una lingua che dovesse diventare uno strumento, dovesse dimostrarsi, dovesse realizzarsi come uno strumento sociale,
certo,
più che un semplice medium letterario. E infatti poi il rapporto con l'edizione datata 25-27, che appunto presenta differenze di contenuto, anche di contenuto rispetto alla precedente, comincia a emulare il modello del fiorentino colto ma parlato, quindi un fiorentino colto ma realmente parlato.
Matteo Bianchi, purtroppo noi siamo arrivati alla fine di questa nostra piccola intervista, perché il suo libro veramente è un piccolo libro, ma è ricchissimo. Ricchissimo perché, come lei ci ha appena detto, ci sfaccetta questa personalità di Manzoni e della sua rigorosità proprio anche nel porsi come scrittore, come impegno di scrittore verso il popolo, ovviamente. Si conclude anche per oggi la nostra trasmissione. Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu.